Buongiorno a tutti, non è una frase fatta quella di dire che siamo veramente gioiosi, e mia moglie, di ritrovarci insieme a voi, sempre un motivo di gioia e di riconoscenza al Signore, lo dico sempre, ci sentiamo a casa, è da dicembre che non veniamo, è passato già tanto tempo, quindi naturalmente abbiamo anche i parenti e poi c'è ancora la mamma. E quindi grazie al Signore per i giorni che il Signore gli sta concedendo, e stiamo passando un po' di giorni insieme a lei, e che quindi ci fa piacere condividere anche con voi la parola del Signore. Ed è stato ricordato questa mattina spesso la salvezza, in ultimo letto quel brano di Ebrei, la salvezza. Ma parlando di salvezza, questa mattina vogliamo vedere chi è l'oggetto, l'autore e il Signore, ma l'oggetto, il soggetto, dove il Signore ha concentrato se stesso per dare salvezza, è l'uomo. E questa mattina vorrei parlarvi proprio dell'uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio. E questo è il versetto che andremo a leggere adesso in Genesi. E lo vogliamo leggere, Genesi 1, versetto 26 a 28. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Ci fermiamo qui. Ora la domanda che mi sono fatta, io sono sicuro che non è un argomento nuovo questo che tratto questa mattina, ma la parola del Signore è sempre piena di insegnamenti, e magari sicuramente lo Spirito Santo ci porterà a riflettere intorno a questa creazione speciale di Dio, che è l'uomo, creato ad immagine e somiglianza. Quindi la domanda che mi sono fatto io è quella: che immagine e somiglianza di Dio, cioè qual è il significato? Noi possiamo avere un'immagine di Dio? E ricordate che Isaia lo dice: a chi mi assomigliereste voi? Noi possiamo dare come uomini, come vasi formati dal vasaio, possiamo dare un volto, e quindi c'è un'immagine a Dio. Quindi allora cerchiamo di vedere. Un'altra traduzione, appunto perché bisogna capire, dice: facciamo l'uomo, l'umanità. Quindi la traduzione: facciamo l'uomo, creiamo l'uomo, l'umanità a nostra immagine, a norma della nostra immagine, come nostra somiglianza. E li creò maschio e femmina affinché possano dominare, eccetera, eccetera. Quindi vediamo, ci sono delle verità che non possiamo confutarle. Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, quindi a norma della somiglianza dell'immagine, e poi li creò maschio e femmina. Dobbiamo tenere presente anche questo aspetto, perché noi sappiamo che adesso divideremo la meditazione in due parti. Vedremo adesso la prima parte, che è la creazione dell'uomo prima della caduta, e poi nella seconda parte dopo la caduta, e spero di essere abbastanza conciso. E vediamo che dare una risposta naturalmente a questo non è facile, perché l'uomo è stato l'oggetto di una creazione speciale per Dio. E infatti ci sono tre concetti che l'uomo pur non accettando il concetto creazionale, perché noi sappiamo che gli scienziati e tutto quanto cercano di confutare la verità biblica creazionale e quindi dicendo che l'uomo è un'evoluzione e tutto quanto. Ma io credo che l'uomo non può mettere in dubbio e confutare quello che è scritto e quello che noi possiamo vedere intorno a noi. Almeno tre concetti, se lo vogliono dimenticare, non vogliono vederlo, è un problema loro. Ma questi concetti sono che Dio ha creato l'umanità, è un'umanità, parliamo prima del peccato, speciale, una umanità che l'uomo è perfetto per quanto concerne la creazione, il suo essere è quello che lui è. Poi Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, e poi vedremo a cosa si vuole riferire. E poi li creò maschio e femmina, ed nemmeno questo si può confutare questa verità. Tutto ciò che viene dopo, e viene dopo il peccato, naturalmente è una conseguenza del peccato. Ma sicuramente il Signore ha un progetto. Quando ha creato l'uomo, questa creatura speciale, ha avuto un progetto, e non lo ha creato affinché l'uomo morisse, perché Dio non ha creato la morte, ha creato la vita. Ha messo l'uomo nelle condizioni di avere la libertà di poter scegliere, e quindi questo poi noi sappiamo le conseguenze, ma lo ha dotato della gloria sua. Quindi l'uomo è stato dotato della gloria di Dio. L'uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio era lì, alla presenza di Dio, e ricordate, dice la Scrittura, che loro non avevano vergogna. La vergogna è venuta dopo, quando questa gloria l'hanno persa. Cioè allora si sono visti nudi, ma non avevano niente addosso, né prima e né dopo. Il problema è nato nel momento in cui c'è stata la disubbidienza, il peccato, e hanno perso questa gloria. E quindi l'uomo viene creato con questo progetto preciso di che Dio voleva condividere con lui questa gloria. Grazie. E quindi vediamo che ci sono almeno tre aspetti per il quale il Signore crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. E diciamo che l'uomo non è stato assoggettato a una specie animale, come per esempio ha creato gli animali, e dice che creando gli animali, ognuno secondo la sua specie. Invece Dio crea l'uomo e gli dà la sua somiglianza e la sua immagine. E poi lo ha dotato anche di dominare la creazione, cioè il mondo animale, il mondo vegetale. Quindi l'uomo vediamo che aveva un progetto preciso. E poi, come dicevo, Dio ha voluto condividere la sua gloria. Questo è scritto in Isaia 43, 7, è scritto che tutti quelli, cioè, che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti, li ho creati per la mia gloria. Ecco che Dio voleva condividere questa gloria con questa creatura speciale, e quindi non associandola a quelle che è il mondo animale, e che il mondo animale doveva essere soggetto all'uomo, perché è l'uomo che doveva dominare sulla creazione. E quindi noi non possiamo dare un'immagine, quindi noi non possiamo dire che io come creatura creata da Dio posso assomigliare fisicamente o dei caratteri somatici come il Signore, questo no. Ma noi sappiamo che la Scrittura ci dice che Dio è spirito, e quindi è la parte spirituale che Dio ha voluto donare all'uomo creandolo a sua immagine e somiglianza. E questa parte spirituale si divide almeno in tre aspetti. è l'aspetto intellettuale e poi vediamo l'aspetto morale e l'aspetto sociale. Questi sono aspetti che Dio ha voluto condividere e dotandolo di questa immagine e somiglianza, perché Dio è spirito. E quindi Gesù, quando si incontrò con la donna samaritana, Dio disse: Dio è spirito. E quindi noi abbiamo adorato questa mattina il Dio in spirito e verità. Allora vediamo che Dio ha voluto donare all'uomo, e questo ci tengo a dirlo perché è importante, nel creare questa creatura speciale, ha voluto donare all'uomo un qualcosa di sé. Cioè, il creatore è importante questo aspetto. Cioè, il creatore, l'eccelso, il santo, colui che ha creato il cielo, la terra e tutto ciò che essa contiene, creando l'uomo, gli dona qualcosa di sé. E sono questi aspetti, che sono l'intelletto. L'uomo fu creato come un agente razionale, ricordate, perché l'uomo, noi siamo dotati di volontà. Purtroppo oggi, molto spesso, io sento anche che si associa l'uomo all'animale. Tutto il rispetto per gli animali, ma ci sono delle affermazioni un po' strane che in questi tempi si ascoltano. Ma l'uomo è stato dotato di una mente volitiva e lui è stato reso, capace di dominare sugli animali e sulla creazione. Quindi lui era idoneo. Gli è stata donata anche la capacità di avere comunione con il Creatore. Certo, non è stato l'animale che aveva comunione con il Creatore, ma la condivisione di questa comunione era con la sua creatura speciale. Questo è l'aspetto mentale. Poi vediamo l'aspetto morale, perché naturalmente devo andare abbastanza veloce. L'uomo è stato creato come moralmente perfetto, nella giustizia, nella perfetta innocenza. Quindi, ricordavo prima che loro non si erano accorti che erano nudi perché erano nella perfetta innocenza. Questo è un riflesso della santità di Dio. Vedete come Dio ha voluto condividere con questa creatura speciale questi aspetti anche della sua santità, della sua giustizia. Dio vide che tutto quello che aveva fatto, umanità compresa, scritto in 1:31, che era molto buono. Quindi era tutto perfetto. Quindi l'uomo è stato dotato anche di una coscienza, quella bussola morale che ancora oggi, anche con gli uomini soggetti al peccato, quindi peccatori lontani da Dio, comunque sono dotati di una coscienza e di una bussola morale. Nel momento in cui non parliamo di credenti, parliamo di persone che non hanno fatto un'esperienza personale con il Signore, la coscienza ce l'hanno, la bussola morale ce l'hanno tutte. Nel momento in cui queste persone fanno un panno sporco nella società e davanti alla santità di Dio, questo poi lo vedremo adesso con le ripercussioni e le conseguenze del peccato. Ma vediamo che facendo questo anche l'umanità afferma che tutto ciò non fa altro che affermare che è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio, l'uomo in genere. Quindi quando noi incontriamo una persona di qualsiasi razza o di ceto sociale, ricordiamoci che è una persona creata ad immagine e somiglianza di Dio, a prescindere dal discorso di salvezza. Qui non stiamo parlando di salvezza, parliamo di umanità. Dio ha creato l'uomo, ha creato l'umanità, ricordiamo questo verso, a norma della somiglianza di Dio, del Creatore. E ancora l'altro aspetto è a livello sociale. L'uomo è stato creato per la comunione. Voi sapete che, non vado a leggere i versetti per brevità di tempo, che l'uomo era solo e poi il Signore ha visto che non trovava tra le altre creazioni colui che poteva essere compagna, c'era una compagna per quest'uomo. E vediamo che l'uomo creato per la comunione riflette anche la natura trinitaria di Dio, perché l'uomo è tale, è stato creato tale. E quindi vediamo che in Eden lui, l'uomo, condivideva questa comunione con Dio. E infatti è scritto che quando loro poi si sono macchiati di disubbidienza, udirono la voce di Dio e il Signore, il quale camminava nel giardino, Genesi 3:8, sul far della sera, l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Vediamo che il Signore comunque camminava, dice la Scrittura, quindi condivideva, in questo caso per la questione della disubbidienza, ma credo che il Signore comunque condivideva con la sua creatura questa comunione. E questo è importante, perché implica questa comunione con Dio, che l'uomo, Dio dice, ha visto che era solo e gli fa questo aiuto convenevole, crea la donna, quindi lo la crea e gli dà questa compagna. E quello che poi viene fuori da tutto questo, noi abbiamo visto questa parte che è la parte prima del peccato, prima della disubbidienza, dove è tutto perfetto. Dio vide che tutto era perfetto, era buono, perché in effetti questa creatura che doveva essere il gestore di questa terra, colui che doveva condividere questa comunione con il suo creatore, che l'ha condivisa per un tempo, e quindi colui che dava i nomi agli animali, che doveva dominare questa terra, vediamo che poi a tutto questo arriviamo al disastro. E il disastro avviene perché, come ricorda l'Apostolo Paolo ai Romani 3:23, è successo che tutti hanno peccato in Adamo e siamo stati privati della gloria, quella gloria che Dio aveva rivestito l'uomo, quella gloria che si condivideva insieme alla comunione. Vediamo che purtroppo questa gloria è venuta meno perché è avvenuto il disastro. Tutto meraviglioso, ma il disastro è avvenuto. Allora la domanda è: come possiamo essere di ora immagine e somiglianza di Dio? Vediamo che l'uomo è stato onorato dal suo creatore. Certo, è stato onorato, è stato creato ed è stato messo a un livello speciale, a differenza della creazione, come una creatura speciale. Questa immagine che di Dio, somiglianza di immagine di Dio, è stata deturpata, è stata abbruttita dal peccato. Purtroppo è stata un'immagine deturpata, ma nonostante questo noi siamo sempre, come dicevo, creatura di immagine e somiglianza sua, e ancora oggi Dio rivendica questa verità, che l'uomo, pur non avendo fatto un'esperienza personale con il Signore, rimane un uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio, per quegli aspetti che Dio ha voluto donare all'uomo. Poi adesso, nella parte di ribellione, dove ha perso la gloria, è stato allontanato da questa gloria, dobbiamo vedere adesso cosa succede. E proprio per vedere come Dio rivendica questo, tra virgolette, diciamo, diritto, perché lui lo ha donato, leggiamo in Genesi 9:6, il sangue, qui parliamo di questo omicidio, il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Vedete che, ecco, qui siamo già nella fase ormai, e poi anche in Giacomo parlando della lingua, Giacomo capitolo 3 versetto 9, parlando della lingua, sa, che è un fuoco. Poi a un certo punto, al versetto 9, dice: con essa, cioè con la lingua, benediciamo il Signore Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Cioè noi dobbiamo stare attenti quando parliamo delle persone, in altre parole, perché coloro che sono intorno a noi, coloro che sono vicino a noi, sono persone che sono fatte ad immagine e somiglianza di Dio. Il nostro impegno è quello di coinvolgerli per poter capire che loro devono rivedere la loro posizione spirituale, che è stata persa, ma le persone sono persone create ad immagine e somiglianza di Dio, a prescindere dalla salvezza, a prescindere da quello che è il loro stato sociale, quello che è. E quindi dobbiamo stare attenti. Questo veramente mi ha fatto anche riflettere. Quante volte noi siamo propensi e anche facili a dire e a fare delle cose nei confronti del prossimo, delle persone, senza pensare che sono persone create d'immagine e somiglianza di Dio. Hanno bisogno di conoscere il loro creatore, conoscere che il Signore ha pensato a loro, e ancora oggi il Signore sta pensando attraverso la persona di Cristo, che è venuto per dare e ripristinare questa figura, questa immagine deturpata e abbruttita dal peccato. E allora vediamo che l'uomo ha rovinato questa immagine e somiglianza che gli è stata donata, l'ha rovinata. Adamo ha rovinato tutta l'umanità, noi sappiamo, tante volte lo ricordiamo, a volte parlando con le persone ci dicono: ma che colpa ho io? Posso prendermi le colpe di Adamo? Questa è l'umanità, Dio ha creato l'umanità e la conseguenza del peccato è su tutta l'umanità. E questa immagine e somiglianza di Dio è stata deturpata, rovinata. E quindi gli uomini cosa possono fare per ripristinare questa immagine e somiglianza di Dio? Gli uomini hanno fatto nei secoli, ancora oggi, si tendono di fare dei tentativi. Ci sono dei tentativi. Tentativi sono quelli di poter, noi immaginiamo per esempio, facciamo un esempio così comprendiamo, abbiamo un quadro, un dipinto, Michelangelo, se lo conosciamo, cioè non di persona, Michelangelo, i suoi capolavori. Allora, quando un dipinto, una scultura si rovina o per l'usura del tempo, visitatori che non siamo i creatori di questo dipinto, ci avviciniamo e vediamo, sembra che è tutto perfetto. Ma guarda, i restauratori hanno fatto un lavoro perfetto. Se passasse di là Michelangelo, subito si accorgerebbe che non è perfetto, perché non sono i restauratori, il creatore dell'opera. Quindi per poter avere un'immagine e somiglianza di Dio deturpato ormai con il peccato e riportarla all'immagine originaria, ci vuole l'intervento del creatore. E solo lui può intervenire. E solo lui è intervenuto, l'abbiamo ricordato questa mattina, attraverso la persona di Cristo e Gesù. Allora noi possiamo, certo, portiamo l'immagine, grazie al Signore, perché abbiamo conosciuto colui che è venuto e si è spogliato della gloria per rivestire il peccatore di gloria, Gesù. Lui si è spogliato della gloria, ricordate, Filippesi 2. Si è spogliato di questa gloria, ha lasciato la gloria per un tempo per rivestire l'uomo peccatore che ha perso questa gloria e per poter far sì che l'uomo potesse essere rivestito da questa gloria, anche se noi portiamo le cicatrici del peccato. E noi sappiamo che il peccato ha portato in questa, diciamo, quando si è abbruttita l'immagine e somiglianza di Dio, portata la sofferenza morale, sociale, anche fisica, è conseguenza del peccato. Ma noi portiamo anche le cicatrici, ma sappiamo che il nostro spirito, noi apparteniamo a colui che ci ha fatto dono della persona di Cristo Gesù. Quindi questo lo può fare solo il Creatore, intervenendo. Allora vediamo che l'Apostolo Paolo ricorda che solo attraverso la persona di Gesù, in Efesi 4, 24, è scritto 4:24. Essere, anche il 23, essere invece rinnovate nello spirito dalla vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità, dalla persona di Gesù. Ancora l'Apostolo Paolo ricorda Colossesi 3:10. E vi siete rivestite del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Quindi questo è l'impegno che abbiamo come credenti, di rinnovare questa immagine che si rinnova giorno per giorno per raggiungere quella gloria, quell'immagine che è stata abbruttita e deturpata dal peccato, e quindi affinché il Signore Gesù, come ricorda Ezechiele, in 36:26, vi darò un cuore nuovo e metterò uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminate secondo le mie leggi. Questo è quello che il Creatore può fare. Ci vuole l'intervento del Creatore per fare questo intervento così particolare, solo attraverso la persona di Gesù Cristo. E Apostolo Paolo, ci sono tanti versi che non andiamo a leggere, che solo per attraverso la grazia e l'intervento di Dio, attraverso la persona di Cristo, è venuta a restaurare questa immagine, a dare il volto vero, reale, che nessun uomo può ripristinare, può restaurare. Ci sono solo sforzi e tentativi. Quante volte noi diciamo, quando parliamo con persone, a volte ci sono tante teorie oggi che confondono le menti delle persone, con le bimbe in mano, e noi diciamo, parlano come noi. Non devono parlare come noi, devono essere trasformati dalla grazia di Dio, e quindi è affinché lo Spirito Santo possa far in loro questo miracolo di essere trasformati da questa grazia e dal sacrificio di Cristo. Quindi se l'uomo ha fallito in questo compito, l'unico che ne sia stato all'altezza di poter ripristinare tutto ciò è l'uomo Gesù, perché era Dio, il nuovo Adamo, come dice la Scrittura, solo in Lui trova la creazione, trova l'armonia, ecco, e possiamo trovare la comunione con il nostro Creatore, solo attraverso la persona di Gesù. E ricordate all'inizio, quando dicevo che Dio ha creato l'uomo, questa umanità, e l'ha fatta maschio e femmina, perché Dio aveva un progetto di comunione, un progetto di moltiplicare l'umanità, è un progetto che, parlando Apostolo Paolo ancora in Efesi 5:25, parlando della Chiesa e della sposa, vediamo tra la relazione tra marito e moglie, dice che Cristo ha amato la Chiesa. Quindi questi principi, questi concetti di uomo, di donna, vediamo che noi li troviamo nella Scrittura, e poi addirittura lo troviamo tra Cristo e la Chiesa, definita sposo e sposa. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei, per santificarla, per farla comparire davanti a sé, non deturpata, abbruttita dal peccato, ma gioiosa, senza macchia, senza ruga. Pure che passano gli anni, le rughe non ci saranno, o altri simili difetti, perfetti, ma santa, irreprensibile. Quindi vediamo che questo è quello che Dio ha fatto in Cristo Gesù, per riportare questa immagine e somiglianza deturpata dal peccato. E in ultimo, il matrimonio è una istituzione, vediamo, che è stata creata alla creazione. Dio l'ha voluto. Questo ci dà anche il concetto, come dicevo, delle nozze dell'agnello tra Cristo e la Chiesa. Quindi che noi possiamo, naturalmente sono cose che noi sappiamo e conosciamo, ma che le possiamo rivedere nella nostra vita per poter sempre di più valorizzare anche coloro che sono intorno a noi, e quindi coloro che sono a fianco a noi, che sono persone che, se non conoscono il Signore Gesù come loro personale salvatore, sono persone che sono state create a immagine e somiglianza di Dio. E quindi Dio non li ha dimenticati. Forse noi li dimentichiamo, ma Dio non li ha dimenticati. Dio, anzi, attraverso il dono di Gesù, se il Signore non torna, proprio perché vuole e desidera che tanti vengano alla conoscenza di Gesù, che possano essere strappati da questa ira a venire. Perché poi, come è stato ricordato stamattina, ci sarà un giudizio, le persone saranno chiamate a questo giudizio. Ed è scritto nella scrittura che quelli che ha preconosciuti le ha anche destinate a essere conforme all'immagine del Figlio. Ecco come si riflette tutto intorno all'immagine, immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli, Romani 8:29. E credo che, concludendo, possiamo riflettere intorno a quello che è il nostro simile, le persone che sono accanto a noi, che pensando che loro sono, come dicevo, creature create immagine e somiglianza di Dio, che hanno bisogno. Noi non siamo migliori di loro. Noi abbiamo un giorno aperto il nostro cuore alla parola, abbiamo ascoltato l'Evangelo e ci è stata fatta grazia, e quindi questa grazia dovrà essere condivisa con coloro che sono intorno a noi, che sono state deturpate come noi da quel peccato, abbruttite da quel peccato. E quindi pensiamo che oggi noi vediamo tutti i giorni le notizie, ammazzare le persone è diventato ormai quasi un hobby, è qualcosa di così semplice, facile, non si fa più conto di quella che è la vita che Dio dona all'uomo. Ma ogni volta, abbiamo letto in Genesi, quel sangue che viene versato è quella persona, è una persona creata ad immagine e somiglianza di Dio. Noi dobbiamo pregare il Signore che ci dia sostegno, forse in una società molto, molto contraddittoria, che da una parte ci fa vedere che tutto va bene, la religiosità, tutti gli sforzi sociali, umanitari, ma da una parte c'è una tragedia che naturalmente, come Chiesa, come corpo di Cristo, che abbiamo ricevuto la grazia di ricevere questo dono, di portare alta la parola del Signore, che il nome del Signore Gesù sia proclamato a tutti.